Mashup con Alessandra Cattori e Matteo Vanetti.
Mashup. E ben ritrovati in un nuovo appuntamento su Radio Ticino con
Mashup. I rumori che stai facendo con il microfono. Sì. Buongiorno a tutti. Non ti puoi preparare prima di accendere il microfono?
Sì. Mi sono preparato per il ricordo di quest'oggi.
Davvero? Lo fai tu oggi?
No, in realtà no. Però ho preso in mano la penna e mi sono reso conto che
sembra
un ricordo del giorno d'oggi, però cioè del passato, ma in realtà è del giorno d'oggi.
Mettila via che ne parliamo un altro
giorno.
Dai, usiamo quella penna.
Lasciamo la penna di Winterland per andare invece a parlare di qualcos'altro. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Ritorno all'appuntamento di Mashup e soprattutto ritorno alla prima rubrica, quella del ricordo del passato.
E visto che dici ritorna, ci ritorniamo proprio con le scarpe. Quindi ci camminiamo indietro nel tempo e arriviamo a delle scarpe che usavamo e che volevamo. Adesso dico tutti, non so se proprio tutti. Io le avevo e mi piacevano tanto. Adesso scopriamo se Matteo le aveva. Le Clarks.
Le ho avute, ma non mi piacevano.
Ah, e allora perché le avevi?
Ma penso che mi avevano prese.
Le cacciavano sui piedi
Sì, sì, no, non mi sono mai piaciute, mi davano sui nervi.
A me piacevano. Comunque era quella scarpa. Allora, il modello che usavamo tutti si chiamava Desert Boot. Era quelle rotonde sopra con la stringhetta solo un po' in cima. Erano una via di mezzo tra una scarpa un pochino più elegante e la scarpa da ginnastica,
sì,
no?
Sì.
E a te non piaceva? A me piacevano moltissimo.
Samia, né da me né da ti, come si dice?
No, vabbè, ma negli anni '80 piacevano sia ai ragazzi, agli studenti, alle ragazze, erano comunque unisex e anche ai signori, insomma,
agli adulti. La potevi usare andando a lavorare in banca alla Credit
Suisse, in qualsiasi banca.
Per parlare di cose del passato.
Sì. E comunque avevano una cosa particolare che era la suola, che si chiamava impara naturale, cioè crepla. Allora ho guardato, è una cosa naturale che viene proprio dal latex dell'albero della gomma e infatti ti sembrava di camminare un po' sulla gomma. Però se diventava freddo si indurivano come non so cosa, si consumavano. E io ho un ricordo che le mie, non so perché, e non erano fake, erano originali, è come se la suola a un certo punto si è sciolta, non so se ho camminato sul troppo caldo, e allora appiccicavo, però mi piacevano talmente tanto che avevo attaccato lo scotch sotto tutta la suola per poterle usare ancora, però non funzionava molto bene. Però questo era il mio amore per le Clarks, volevo usarle nonostante appiccicasse.
Le avevi comprate la domenica al mercato di Cannobbio,
dici che dire... se no la Clarks adesso ci fa causa se sente che erano originali e appiccicavano. No, comunque ecco, questo era il ricordo di oggi.
Le Clarks, un altro oggetto del passato, ne hanno ancora fatte?
Le fanno ancora, ancora. Poi ci sono vari modelli, ma per me la Clarks è quella
assolutamente
quella rotondina.
Rotondina, che è riconoscibile, assolutamente orrenda.
Strano che che siamo d'accordo anche stavolta, mai una.
con questa scarpa iniziamo questa nuova puntata di
Mashup su Radio Ticino.
Cari ascoltatori di Radio Ticino, ritorna a grandissima richiesta.
Davvero?
L'appuntamento. Sì,
arrivano lettere via gufo.
Fax, arrivano fax, ecco. Signori, arrivano fax, SMS, neanche WhatsApp, SMS, ecco. Che richiedono questa cosa. Il target è tutto, hai capito?
Ecco, è come me.
Giustamente. Ed eccoci qua con l'ennesima parte di questo racconto che è stata un'odissea in tutti i sensi, mi sembra di capire.
È un'odissea per il protagonista, quindi Ulisse. Stiamo parlando dell'Odissea di Omero e sta diventando un'Odissea per noi perché è veramente lunga.
Sì, allora.
Però adesso arriviamo a un punto clou, perché abbiamo lasciato Ulisse, nonché Odisseo, tra i Feaci, il palazzo di Re Alcinò, e finalmente lui comincia a raccontare la sua storia da quando è partito, che hanno vinto sta guerra e voleva tornare a casa. Allora cosa fa? Va con i suoi compagni di avventura lì, con Militoni, come si chiamano, sulla nave per andare verso casa. E approdano su un'isola, un'isola selvaggia. Allora cosa fanno? Vanno a esplorarla, chiaramente.
Giusto.
Arrivano, c'è una grotta e nella grotta è pieno di formaggi, ma tanti formaggi, e delle pecore anche.
Di qualcuno però.
Se c'è il formaggio e le pecore, però al momento non c'è nessuno. Allora i compagni di Ulisse gli dicono: dai, prendiamo un po' di formaggio e andiamocene. Avevano fame, sono in viaggio, devono tornare a casa,
il viaggio
è lungo. E lui però è curioso, Ulisse è un po' troppo curioso e dice: no, siamo qui che voglio vedere di chi è sta grotta e sto formaggio. Allora il padrone di casa arriva e cosa fa? Chiude con un masso la grotta, perché lui fa così, è la sua porta.
E chi è il padrone di casa?
Allora non è che gli dice benvenuti, buongiorno, appena li vede che sono dentro casa sua, cosa fa? Ne piglia due e se li magna. perché è un gigante. Ah, è un gigante con un occhio solo, chiamato Polifemo.
Infatti,
Polifemo ha un occhio solo grosso, sì, come un piatto, tipo in mezzo alla fronte.
Non era un adone, poverino, però. Sì.
No, non era un adone, però era forte, grande e si mangia gli uomini così. Allora, cosa fa? Comincia a mangiarseli e a un certo punto lo dicono: mo ci mangia tutti a poco, questo ha fame. E questo Polifemo ogni mattina fa uscire le sue pecore a brucare, no? Però poi li chiude dentro, sti soldati, e non sanno come uscire. Allora gli danno del vino che loro avevano portato e lui si imbriaca. E quando è già un po' ciocco gli chiede a Ulisse: ma tu come ti chiami? E lui gli dice: mi chiamo Nessuno.
Cioè non ha detto Ulisse, ma Nessuno.
Ha detto Nessuno. E così quando si addormenta ubriaco pigliano un bel palo, glielo conficcano nell'occhio e lo accecano.
A Polifemo, cioè l'unico occhio che ha.
L'unico occhio che ha diventa cieco. Allora Polifemo si sveglia urlando e grida: aiuto, aiuto, mi attaccano. Gli altri giganti arrivano fuori dalla grotta e dicono: chi è che ti attacca, che ti fa del male? E lui dice: è Nessuno, Nessuno. E allora lo dicono: vabbè, allora cosa ci disturbi, Rangia, cosa Nessuno, ci chiami? Vedi com'è furbo?
Era tagliato.
Ecco.
Certo.
E quindi gli altri giganti lo piantano lì. E adesso vi lasciamo in sospeso fino alla prossima puntata, perché comunque vi ricordo che intanto sono chiusi dentro, comunque nella grotta col
tipo
masso.
Tipo Polifemo che non sembra proprio un tipo simpatico, che gli mangia.
E il masso non riescono a spostarlo, però adesso è cieco Polifemo. Vedremo come fanno a cavarsela nella prossima puntata.
Naturalmente qua dell'Odissea.
E su Mashup, come ogni Mashup che si rispetti, ogni puntata, non possono mancare i nostri, o meglio, i fattoni di Matteo Vanetti.
Grazie Ale, sei molto gentile.
Sì.
Andiamo col fattone numero uno, che è contenuto in questo foglio che mi hanno portato appunto dalla regia.
Abbiamo la velina.
Sì, infatti. Sì. Le scarpe con un destro e un sinistro specifici, che sono diversi, insomma, furono prodotte solo a partire dalla guerra civile americana. Prima c'era
una dritta. Sarà stata.
E basta.
Sì. Ma speriamo un po' larga almeno. Perché
probabilmente
altrimenti...
sì. Adesso dopo le hanno rese più ergonomiche. Le mucche sono gli unici mammiferi che urinano all'indietro.
Ah!
E noi uriniamo verso davanti.
Facciamo bene.
Così. Sì, e loro invece
dinamica. Ma dai. La prossima volta che vedo una mucca la osserverò con più attenzione.
Da davanti, che è meglio.
Sa mai, visto che la fa indietro.
Adesso che lo sappiamo. Un adulto su 10 nel mondo è obeso.
Purca,
in totale circa 700 milioni di persone. Questo è il termine. Gli scienziati pensano di aver finalmente capito perché le zebre sono fatte a strisce.
Dai!
Ebbene sì, i disegni in bianco e nero confondono le mosche cavalline, che faticano ad atterrare su di loro, mentre trovano facilissimo atterrare su cavalli colorati uniformemente. Quindi le strisce agirebbero.
Fanno un po' fuori, le fanno andare fuori.
E agiscono quasi come degli atterraggi proibiti, quindi ovviamente per questo tipo di insetti che trasmettono delle malattie sono poco interessanti.
Ottimo.
Hai capito come funziona?
Furbe le zebre.
Eh sì, questo era un altro dei tanti fattoni. L'appuntamento è quello con Mashup il mattino e anche a mezzogiorno qui su Radio Ticino. Appuntamento che vi parla anche di, in questo caso, ambiente.
Di ambiente, sì. Andiamo a Los Angeles, dove c'è il mare, l'oceano, con le onde.
Sì.
Allora uno si immagina, wow, pieno di surfisti, che bello.
Santa Monica ci sono.
Ci sono. Però uno pensa, le onde, surf. A Los Angeles. Ma noi vogliamo parlare delle onde e energia pulita. Ecco, perché senza nulla togliere ai surfisti, le onde servono a loro, ma servono anche proprio creatore di energia pulita. È una novità, perché hanno proprio, diciamo, inventato nel 2025, dopo lunghi studi e bla bla, un modo per catturare l'energia delle onde, come si fa col sole, come si fa col vento, per produrre energia dalle onde.
Ah, okay.
E uno si dice, effettivamente le onde lì più o meno ci sono poi sempre.
Sì, sì.
Ecco, quindi devi anche metterle in un punto di mare dove ci sono le onde, altrimenti non ha molto senso.
La zona è vero che è molto ventosa.
È molto ventosa e molto ondosa, e quindi proprio in questo modo con le onde produce corrente in modo costante e prevedibile. Quindi ad esempio il sole di notte non c'è. No. E invece le onde ci sono anche di notte, quindi vedi, è continuo anche il vento, ogni tanto c'è, ogni tanto no. Le onde sono abbastanza costanti ed è una delle risorse più promettenti e meno sviluppate ancora al momento nel panorama green. E quindi hanno provato anche altri paesi a farlo, Portogallo e Scozia eccetera, ma la novità qui californiana è che praticamente hanno installato dei moduli che possono essere replicati facilmente e anche spostati in caso di bisogno. Sono come dei galleggianti che si installano in superficie e li puoi spostare in poche ore, quindi in caso di bisogno. E allora, secondo le stime, ogni chilometro di costa attrezzato con questo sistema, con questi galleggianti, può generare energia pari a quella di una turbina eolica di media potenza.
È tanto, cioè,
allora qua dicono che praticamente se questo sistema venisse esteso lungo tutta la costa lì di Los Angeles potrebbe alimentare fino a 60.000 abitazioni,
e che non è male,
e quindi se il progetto avrà successo, perché adesso è ancora nuovo, bisogna vedere, perché se poi ci sono le tempeste, che ne so, se Poseidone si arrabbia ancora con Ulisse e fa lì una tempesta
lì non è facile.
Devono resistere a queste cose. Comunque, insomma, è di buon auspicio che si trova un altro modo di creare
alternative.
E qui a Mashup stiamo per concludere la puntata di insomma, a noi piacciono le cose allegre, no, portarvi un po' d'allegria su mezzogiorno, ma ogni tanto Matteo ci dà anche delle notizie un po' più
dici. È una notizia che arriva direttamente dai nostri giornali, arriva dal 4 dicembre del 1890, non avete capito male, 1890, su un nostro giornale ticinese si parlava di questa notizia, e che vado anche ad elencarvi.
Ecco, bravo, metti un sottofondo un po', perché non è proprio allegra, anzi abbastanza inquietante.
Berna. Si ha da Berna che ieri mattina nel bosco di Bremgarten, alle porte della città, venne rinvenuto il cadavere di una donna giovane, orribilmente mutilato, insomma. Lo stato nel quale venne trovata la vittima non è ancora esattamente conosciuto, ma sembra avere molta analogia con quello delle vittime del famoso Jack lo Squartatore.
Ecco, devo dire qualcosa, no?
Jack lo Squartatore,
sì,
a Berna.
Ecco. Sarà così. Stato uno che, vabbè, era, sai che a me queste notizie mi piace.
No, certo,
parla tu.
Succedeva questa cosa nel 1890. Adesso ci vorrebbe una serie di Netflix che parla di questa cosa. A Berna.
Sì, sai Berna, quello manca.
Sono un po' lenti a trovare le soluzioni dei casi come
perché
questo.
Perché nel 1890 non è che avevano tutti quei sistemi che c'ha CSI, non so, futuristici e
ma poi soprattutto DNA. Ma perché negli studi su non c'entra niente? Perché negli studi di CSI non accendono una luce? Hanno sempre la luce bluetta sotto.
E si vede che devono vedere qualcosa.
E non possono parlare fermi senza camminare tra un ufficio e l'altro ogni volta quando parlano.
Non ho notato, perché saranno 20 anni che non guardo CSI, però
quando parlano stanno sempre camminando in mezzo agli uffici.
Ma perché devi dare movimento alla scena?
Non c'è un ufficio con una luce che sia una luce se non è bluette sotto.
Senti, ma scrivi ai produttori, ai registi, non lo so, io non posso farci niente.
Noi vogliamo comunque CSI Berna e scoprire se davvero Jack lo Squartatore è stato dalle nostre parti, così dice e recita questo articolo del 1890 della Gazzetta Ticinese. E così andiamo a chiudere questo appuntamento di Mashup.
Ecco, con allegria.
Allegria e buon umore.
Ci sentiamo domani, ciao.
Mashup su Radio Ticino.